queste due grandi immagini che sono immagini conduttrici, no? Il figlio dell'uomo e l'agnello. È la stessa cosa vista da due, possiamo dire, due modi diversi, ovviamente, no? E come questi titoli, sia figlio dell'uomo sia agnello, quello che manifestano è la totale uguaglianza del Cristo con Dio. E attraverso il Cristo, uomo come noi, con tutti noi. C'è questo Dio che si fa uno in questo senso. E questo non ci interessava. E i titoli di Gesù nell'Apocalisse sono più numerosi. Noi non possiamo affrontarli tutti. Anche nella seconda parte vengono qualche altre immagini, sempre un po' sulla falsa riga di quello che abbiamo detto, però ci sono quelle cose che ci possono aiutare. Nella prima parte, tornando alla prima parte dell'Apocalisse, nella fotocopia che vi ho dato questo pomeriggio, ci sono i titoli con i quali Gesù si presenta alle sue comunità, alle comunità dell'Asia Minore, no? Abbiamo detto che la prima parte dell'Apocalisse riguarda le lettere alle comunità, la seconda parte come le comunità si pongono nella storia e leggono la storia alla luce del disegno di Dio, del progetto di Dio che in Cristo arriverà. Allora, è interessante perché in queste lettere, per così dire lettere, a ciascuna di esse il Cristo si presenta in un modo del tutto diverso, cioè adopera dei titoli per indicare la sua presenza o per autodesignarsi, come volete. Ecco, noi non possiamo fare in 45 minuti tutta una lettura di queste lettere, ci vorrebbe una settimana biblica per affrontarle. Lo schema vi può servire per vedere quel schema che vi ho dato, per vedere come le lettere sono collocate, anche la collocazione delle lettere hanno un significato, non sono messe così per caso, hanno una struttura, vi ho scritto qui, che c'è una struttura concentrica, per cui si possono stabilire dei rapporti tra la prima e l'ultima, la seconda e la sesta, la terza e la quinta, e al centro rimane quella di Piatica, la quarta. Ecco, perché sono importanti questi titoli? Alcuni adesso li vediamo, altri sono stati già spiegati questa mattina quando abbiamo parlato della visione del figlio dell'autore. Una volta che la visione si conclude, comincia a ricevere questi messaggi da parte del Cristo riguardante le comunità. E allora rielabora questi attributi che abbiamo trovato, appunto la spada, due tagli, le stelle sulla mano destra, gli occhi come fiamma penetrante, li rielabora un'altra volta per parlare di queste comunità. E dicevo che questo è importante perché i titoli, abbiamo già detto in mattinata, che servono per comprendere come in Gesù si è manifestato la pienezza del divino. Ed è talmente importante che noi non possiamo conoscere Dio se non è attraverso il Cristo. Non c'è un'altra possibilità di comprendere chi è Dio se non attraverso Gesù. Ecco allora, questi titoli che noi troviamo adesso rivolti alle comunità, sette comunità dell'Asia, sono importanti perché aiutano a capire chi siamo anche noi. Cioè, chi erano queste comunità, ma in un certo senso ci possiamo vedere riflessi anche noi. Quindi se i titoli che il Cristo riceve servono per conoscere meglio Dio e per rompere tanti pregiudizi, tante idee che non hanno nulla a che fare con la realtà stessa di Dio, questi titoli ora aiutano alle comunità a capire meglio la propria realtà, chi siamo veramente noi. Quindi servono questi titoli, che appunto l'autore adopera per dire come Cristo si rivolge alla Chiesa di Efeso, eccetera, eccetera, servono perché le comunità prendano una coscienza più forte di quello che sono. Vedete, i titoli non sono soltanto degli enunciati, ma hanno un valore molto più profondo perché servono per comprendere meglio in che maniera Cristo si fa presente in mezzo a noi e come noi rispondiamo a questa presenza. Ecco, nelle lettere alle chiese, a queste sette chiese dell'Apocalisse, abbiamo detto che l'autore di distribuisce in una maniera anche molto ben ordinata e con un significato, diciamo una logica interna molto interessante, Vediamo la prima e l'ultima di queste chiese. La prima è Efeso, Efeso era la capitale della provincia dell'Asia, città importantissima all'epoca, quasi 300.000 abitanti, una cosa veramente incredibile, una città fiorente dal punto di vista anche culturale, grandi fermenti, scuole filosofiche, c'era un grande tempio alla dea Artemide, che era proprio meta di pellegrinaggio da tutti i cittadini dell'impero, perché questa dea sembrava caduta dal cielo, era una specie di dea della fecondità, eccetera, eccetera. Quindi era una delle antiche meraviglie del mondo, questo tempio ad Artemide. Fa caldo? Allora, vogliamo aprire? Avete chiuso tutte le finestre?
Divento indifferente, neutrale, non mi interesso di nulla,
l'unica cosa che conta è la mia sicurezza economica. Questo vuol dire tradire in pieno il messaggio di Gesù. E per la comunità di Efeso, anche se non possiamo fare tutta l'attività della lettera, rischia lo stesso di far allontanata, perché non vale soltanto la difesa della dottrina. Più importante della dottrina è la capacità di manifestare un amore unico e incondizionato all'altro, cosa che questi ortodossi, questi difensori all'oltranza della dottrina, non intendono fare. Allora, queste due comunità, vedete qui, leggiamo la prima e l'ultima, vediamo come si presenta il Cristo. All'angelo della Chiesa in Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le stelle nella sua destra, che ha spiegato questo, e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Quindi c'è una realtà che riguarda la Chiesa, tanto dal punto di vista storico, contestuale, come spirituale. Ecco, Cristo si presenta così perché questa Chiesa rischia proprio di staccarsi da lui. Ma sembra un controsenso, perché è una Chiesa che è impeccabile nell'osservanza della dottrina, nel difendere anche, possiamo dire, la fede, di fronte a tutte quelle altre dottrine eretiche che giravano, altre scuole filosofiche, eccetera. Però vedete, quello che viene qui ricordato attraverso questi titoli è che bisogna mantenere non soltanto questa lampada, ma bisogna che questa lampada sia capace di dare luce. E la luce non si comunica con le dottrine, ma la luce si comunica contagiando amore. Le dottrine comunicano cose, possiamo dire, razionali e molto superficiali. L'amore comunica vita. La vita non si comunica attraverso la dottrina, ma la vita si comunica attraverso un amore che si dona, si è capace di dare all'altro in maniera incondizionata. Allora vedete, questa è la situazione della Chiesa di Efeso, vedete, una situazione attuale, possiamo dire, perché spesso non si cerca di difendere il bene dell'uomo, ma di difendere l'attaccamento all'ortodossia. Allora c'è un contratto fortissimo, perché Gesù dice che il più importante dell'attaccamento all'ortodossia è il bene dell'uomo. Di nuovo viene messa più in evidenza questa, possiamo dire, priorità dell'umano. L'umano, certo, noi possiamo accettare tutte le dottrine che vogliamo, però l'umanità deve essere salvaguardata come? Non facendo violenza o non cercando di allontanare o di eliminare quelli o che non la pensano come noi o che sono un pericolo per la nostra integrità del tipo che volete. Quindi questa è la prima chiesa, vedete come il modo di presentarsi del Cristo serve per comprendere una situazione che di per sé è molto pericolosa, no? Perché non basta soltanto avere il candelabro, con questa storia del candelabro non l'ha spiegata questa mattina molto bene, non è un'allusione ovviamente a quel famoso candelabro d'oro che si trovava davanti al Santo dei Santi, ma non è la stessa cosa, perché quello degli ebrei era un candelabro a sette braccia, no? La famosa menorah. Invece qui si parla di sette lampade, non è un candelabro a sette braccia. Però l'autore riprende questa immagine perché per gli ebrei era fondamentale questo simbolo del candelabro, perché era l'attaccamento alla legge. Il candelabro ardeva sempre davanti al Santo dei Santi come, possiamo dire, espressione di un attaccamento scrupoloso a tutta la legge di Mosè. Quindi l'autore riprende di nuovo questa immagine del candelabro, ma non perché questo sia illuminato attraverso l'attaccamento alla legge o alla dottrina, ma che questo dia una fiamma come opere di vita, come vita che si comunica agli altri. E allora la Chiesa non ha interesse a fare questo tipo di scelta, che appunto rischia di essere allontanata, appunto di perdere e distinguersi. E l'ultima Chiesa, allora, quella di Laodicea, come si presenta il Cristo? Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Questo è un titolo strano, Amen, l'unica volta che in tutto il Nuovo Testamento si parla così per presentare e indicare la figura, la persona di Gesù, viene presa da un testo dell'Antico Testamento dove si parla del Dio Amen, cioè del Dio che rende solida la sua parola, cioè è così e non può essere in un'altra maniera. Allora, questo Gesù è l'Amen, la Chiesa della Laodicea si presenta in questa maniera, perché lui è il sì, cioè proprio questa, questa maniera di pronunciarsi a favore di quanto Dio ha voluto comunicare all'umanità. Cosa che la Chiesa della Laodicea, nella sua mediocrità, non intende fare. Perché se io mi pronuncio, forse perdo qualche privilegio, o forse attiro, diciamo, il disagio, o magari mi cerco qualche preoccupazione e il mio benessere, la mia situazione così adagiata va, diciamo, salta per aria o si mette a rischio, vedete? Questo è un problema che anche oggi può essere molto attuale. La comunità è migliore, manca di qualità umana quando si fa veramente intorpidire dal benessere o dal denaro o dall'appunto. E non è capace di pronunciarsi a favore di quanto Dio ha voluto dire in Cristo Gesù. No? Quindi questa è una situazione anche molto grave, vedete, è la situazione di quanti cercano di mettere insieme Dio e il denaro. Questo non è possibile. L'autore aggiunge altri titoli, spieghiamo brevemente: il testimone fedele e verace, sempre questo atteggiamento che Gesù ha di pronunciarsi a favore di quanto Dio ha voluto comunicare all'uomo, e poi il principio della creazione di Dio. Tutto è stato creato per mezzo del Cristo. Questo è un titolo importante. Perché quando uno vive in preda, possiamo dire, alle proprie sicurezze, che le risorse economiche ti possono dare, uno si crede pienamente autonomo e si crede che sia lui veramente il promotore delle proprie attività, quando non si rende conto di essere schiavo di un sistema che ti aliena completamente. Quindi di creazione non c'è nulla e soprattutto di qualità umana, di qualità di vita, ancora meno. Quindi tutto questo si può avere attraverso questa consapevolezza di un Signore che è il principio della creazione, ma questa creazione si manifesta non attraverso l'accumulo di risorse, ma attraverso una comunicazione, una condivisione di tutto quello che di buono c'è, perché le persone vivano in maniera più degna e più umana. Però vedete, la prima e l'ultima lettera hanno qualcosa in comune, questa difficoltà che la sicurezza sia procurata dalla dottrina o sia procurata dal denaro è composta. Ed è interessante perché curiosamente ortodossia e denaro spesso vanno anche insieme nella nostra, potremmo dire, situazione odierna. Quindi quelli veramente ortodossi sono quelli che anche in qualunque maniera difendono anche un certo tipo di sistema. Poi la seconda e la sesta lettera sono due lettere interessanti, che parlano a due comunità, dove non c'è nulla di per sé negativo. Abbiamo detto che queste comunità presentano situazioni che non vanno bene. In queste due chiese invece la situazione si presenta abbastanza bene. E questo si deduce dal fatto che non c'è un invito alla conversione, mentre nelle altre comunità troveremo sempre questo convertiti, questa mattina chiedevano la conversione, cosa significa, cambia atteggiamento. Vedete, questo è un aspetto anche interessante, perché dicevamo che sebbene l'Apocalisse abbia adoperato un certo tipo di linguaggio che può ricordare anche scritti dell'epoca, tra virgolette scritti apocalittici, lui rompe con quegli schemi che erano caratteristici, appunto tipici di quella letteratura. E uno degli schemi tipici era il pessimismo riguardo una realtà che era talmente corrotta per cui non c'era nulla da fare, se non sentirsi parte del gruppo dei salvati. Per cui Dio avrebbe a un certo momento distrutto tutta questa realtà corrotta per creare qualcosa di nuovo. Allora c'era un determinismo terribile, era stato tutto determinato, e la realtà era talmente brutta, talmente cattiva, che bisognava distruggerla per creare qualcosa di nuovo. Quindi il pessimismo, che tutto va male, non ci resta che attendere di far parte del gruppo dei salvati. Ecco, questo non c'è nel libro dell'Apocalisse. Per cui dicevo, sebbene il linguaggio possa ricordare quel tipo di scritti, il contenuto è completamente diverso. Perché una cosa che ritorna continuamente nel libro è questo invito alla conversione. Quindi se c'è un invito alla conversione, vuol dire che c'è sempre una possibilità per tutti di entrare in questa realtà di salvezza. Dio vuole che questo avvenga. Quindi non è Dio che gli ha deciso, ecco qui, questa parte tutti dannati, questa parte tutti salvati. Questa è un po' una mentalità antica che purtroppo ancora oggi vige in questi gruppi esoterici, le sette, gente strana, fanatici, esaltati. Nell'Apocalisse, anche se il tipo di linguaggio di Gesù ricorda quegli scritti, il contenuto si allontana in maniera proprio diametrale, opposta, no? Allora, quello che conta è che l'uomo possa sempre entrare in questa dimensione di conversione, cioè di cambiamento per aderire alla proposta di Cristo. E allora, mentre le altre chiese, le altre cinque chiese, hanno l'invito a convertirsi, questa qui di Smirne e di Filadelfia non ce l'hanno. Vuol dire che sono chiese che vivono una situazione abbastanza positiva. E allora questo è anche importante, perché se il settimanale delle lettere presenta una specie di fotografia o radiografia di come erano le comunità alla fine del primo secolo, e all'interno erano comunità particolarmente bastonate o la prima vita era difficilissima, ma erano comunità che stavano anche abbastanza bene, ecco, questo ci fa capire come, pur nella difficoltà, la difficoltà creata da un sistema che piano piano cerca di modellarsi secondo i propri valori, pur nella difficoltà ci sono alcune comunità che vivono in pienezza la parola e la proposta di Gesù. Allora questo vuol dire che è possibile vivere questa proposta, cioè la proposta del Vangelo non è qualcosa di irrealizzabile che l'uomo non può comunque applicare. Ma ci sono, in questa testimonianza che ci dà l'Apocalisse, ci sono già due comunità che questa proposta la vivono. La vivono quella di Smirne in maniera piena, quella di Filadelfia in maniera un pochino ancora da maturare, però in piena fedeltà alla parola del Signore. E vediamo come si presenta il Signore a queste due chiese. Alla chiesa di Smirne, queste cose dice il primo e l'ultimo, abbiamo già spiegato questo termine, colui che era morto ed è tornato alla vita. La comunità di Smirne è una comunità che vive la persecuzione procurata dalla sinagoga giudaica, che non vuole questa presenza di Smirne. Allora quello che la comunità impara da questi titoli è che non c'è nessuno prima del Cristo e nessuno dopo di lui. Cioè che Cristo è proprio il massimo raggiungimento di quanto Dio ha voluto comunicare all'umanità. E che la sua morte, che lui ha subito, è significato veramente una vittoria ed è tornato in vita. Da una parte si parla di questa umanità che vince la morte attraverso il dono di se stesso. Ed in questa maniera si può anche capire come la comunità di Smirne deve far fronte a quella difficoltà che la sinagoga giudaica gli procura, cioè non lasciandosi mai condizionare dalle minacce, ma ancora manifestando con più forza ciò in cui tu credi, perché chi dà adesione a Cristo ha accolto nella propria vita il modello massimo, unico, che Dio poteva offrire all'uomo. Quella di Filadelfia è un pochino più complessa, dicevo, Gesù si presenta come il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. E qui sono titoli un pochino più complessi da spiegare, ma vedete, qui viene usato il titolo santo, che è una delle prerogative di Dio nell'Antico Testamento. Cos'è questa santità? Vedete, anche lì noi l'abbiamo detto perfettamente, abbiamo dato della santità un valore anche molto anche morale, no? Questa volontà perfetta. Invece quello che si può capire dal termine che si usa sia in ebraico sia in greco per parlare di santo vuol dire quella che riguarda l'essere eccelso di Dio, cioè quello che lo distingue come distintivo massimo nei confronti delle creature, cioè qualcosa che lo rende una realtà unica e di per sé anche inavvicinabile. Però questa santità noi l'abbiamo conosciuta attraverso la sua capacità che Dio ha di amare le creature umane. Quindi se di per sé la santità è qualcosa di eccelso, allo stesso tempo noi la possiamo sperimentare attraverso questa, possiamo dire, atteggiamento, attraverso questo atteggiamento di amore che Dio ha verso tutte le creature. Il verace lo stesso riguarda questa trasparenza, questa verità che Cristo porta nella sua persona. E poi questa immagine delle chiavi, abbiamo già parlato delle chiavi in relazione al tema della morte, qui si parla delle chiavi di Davide, riprende di nuovo un testo dell'Antico Testamento, dove si parla di chi ha l'autorità. Le chiavi sono sempre immagine di chi ha il potere, avere le chiavi del palazzo, le chiavi della sala regale o le chiavi della chiesa erano sempre il segno di potere. Allora, sono tutte immagini che l'autore qui adopera, o titoli, per incoraggiare una comunità, questa di Filadelfia, che era in una città non particolarmente importante, ma una comunità che ha paura di lanciarsi alla missione. Cioè, in questa difficoltà che abbiamo, seppur siamo convinti che questa sia la caratteristica, di andare ad annunciare questo messaggio, perché abbiamo paura di quelli che saranno gli ostacoli o i pericoli. Non abbiamo troppa fiducia in noi stessi o ci sentiamo un po' troppo intimoriti da quelli che potranno essere le risposte avverse. E anche a Filadelfia c'è un problema con la sinagoga giudaica. Anche i giudei non vogliono che questa comunità esista in quell'ambiente. D'accordo? Poi le altre tre chiese che ci restano, abbiamo quella di Bergamo e quella di Sardi. Cioè, queste sono due chiese che hanno in comune qualcosa che ha a che fare con il tema della morte. Nella chiesa di Bergamo vediamo come si presenta il Cristo. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli, anche questa immagine l'ho vista questa mattina. La spada significa la parola, è una parola che dà dei tagli netti per cui non si possono accettare alcun tipo di compromessi. Cioè non si può mettere insieme la parola e la vita con quanto la vita la deteriora o la toglie. Questo non è possibile. Questo a Bergamo. Ed è interessante perché anche nella città di Bergamo si trova una comunità ben adagiata. Bergamo è una città molto importante, insieme a Efeso e a Smirna, la più importante della provincia dell'Asia. E in questa città il rischio che sta correndo la comunità è quella di scendere a compromessi con l'ordine stabilito. Se vogliamo essere qualcuno, uno che conta, dobbiamo comunque stare bene con quelli che hanno il potere di mano. Perché se no non contiamo niente, se no rimaniamo fuori da quelli che sono tutti i civi del potere. No? Allora il rischio è di accettare uno stile di vita che non è consono con la proposta di Gesù, però si cerca di trovare un compromesso tra la proposta cristiana e quello che questa società, che di per sé è una società ingiusta. Noi quando cerchiamo di capire come la società del primo secolo, le città romane o all'epoca di Gesù, era una società molto ingiusta perché era basata sulla disuguaglianza, cioè non esisteva alcun valore che portasse gli uomini a trattarsi in maniera solidale o accogliente tra di loro. Chi stava bene ringraziava gli dèi perché stava bene, chi stava male peggio per lui, o tu te l'avevi meritato perché avevi commesso qualcosa che aveva tirato le curie delle divinità e eri diventato divertente, oppure eri un nulla capace di fare niente, quindi dovevi subire la tua sorte. Quindi era una società molto molto ingiusta, e allora entrare, possiamo dire così, in sintonia con quella società significava tradire i valori e la proposta del Vangelo. E vedete, questa è una realtà, possiamo dire di nuovo, anche molto attuale, dove si cerca di avere sempre buoni rapporti con quelli che hanno il potere, anche se quelli che hanno il potere sono la causa della sofferenza e del disastro e della miseria umana. E una comunità cristiana non può essere complice di quelli che sono causa di dolore e di sofferenza per gli altri. Non può essere compito. Purtroppo, vedete, la chiesa di Bergamo lo viveva e purtroppo questo si continua a ripetere nell'arco della storia umana. E così la chiesa di Sardi, Cristo si presenta Queste cose dice colui, no? Che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Di nuovo queste sette stelle che erano le fiamme, no? La luce che le comunità potevano creare, dare, produrre, e i sette spiriti di Dio che la pienezza della vita che Dio ha fatto, così ha messo in Gesù. Perché è una comunità che è completamente morta. Sono queste comunità che vivono soltanto i ricordi delle loro burocrazie, delle loro formalità, ma sono incapaci di incidere nel proprio ambiente e di portare nulla di positivo o di vitale a quell'ambiente. Quindi una comunità che di per sé non ha, possiamo dire, alcun valore anche agli occhi del Cristo se non cambia quell'atteggiamento. E l'ultima delle chiese, vediamo come si presenta, la chiesa di Tiatira. Queste cose dice, è interessante perché vediamo l'unica volta che in tutto Apocalisse si parla di Gesù come figlio di Dio. Queste cose dice il figlio di Dio, colui che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo splendente. Mi cerca anche questa immagine, voglio spiegare questa mattina. Perché l'autore di nuovo li riprende. Per quale motivo si rivolge Gesù in questa maniera alla comunità di Tiatira? Perché Tiatira aveva un problemino, che anche quello è molto attuale. A Tiatira c'è una persona, una donna, che dice che lei stessa è profetessa e che lei ha creato la sua scuola e c'ha i suoi adepti e lei cerca comunque di dominare all'interno della vita della comunità. Quindi questo è il grave pericolo, vedete al centro anche del settenario si è presentato quello che di per sé può sembrare più innocuo, ma che anche più, possiamo dire, nocivo per la vita delle comunità. Quando vengono fuori questi protagonismi, queste persone che hanno anche, possiamo dire, delle doti, ma che non mettono a servizio della comunità o a servizio del regno le proprie capacità, ma che fanno di queste capacità un piedistallo per farsi servire dagli altri e per far crescere la propria autostima, la propria immagine, il proprio successo personale. Quindi questo è un grave rischio in questa comunità di Tiatira e per quel motivo Gesù si presenta prima di tutto con quel titolo, il figlio di Dio, non sarà mai l'unica volta, ripeto, che si usa questo titolo per parlare di Gesù nell'Apocalisse, per dire che la divinità, in questo senso che viene da Dio, viene comunicata a Gesù, ma non perché lui si è inalzato sopra gli altri o ha cercato con il suo protagonismo di arrivare qualcosa per sé, ma perché lui ha dato tutto quello che aveva per il bene degli altri. Questo per rispondere a quella donna o a quella comunità che rischiano sempre di perdersi in questa rivalità di chi è più grande e chi è il dominio, chi è il comando in questa comunità. E lo stesso l'immagine dei piedi di bronzo e gli occhi di fiamma, spesso quando ci sono questi protagonismi non si riesce mai a considerare che questo sia un pericolo. Per la gente anche sta bene che ci sia il leader o che questo leader comandi nella nostra vita e che questo guru spirituale ci dica che cosa dobbiamo fare fin dal mattino presto fino alla sera tardi, che cosa dobbiamo soltanto proprio così scimmiotare quello che lui ci dice, no? Questo è non avere occhi per vedere una realtà che distrugge la vita della comunità. Nessuno può essere leader degli altri. L'unico Signore è il Cristo che cammina in mezzo alle chiese, che stabilisce un rapporto, vedete, non di dominio, ma di piena uguaglianza con le sue comunità. Quindi se Gesù non ha alcuna intenzione di dominare sugli altri, ma di mantenere un rapporto di vera uguaglianza, come si può giustificare che all'interno della comunità uno cerca di sopraelevarsi per dire sono io che vi dico che cosa dovete fare, sono io che vi insegno, sono io che vi porto sulla strada giusta. Questo è il grave pericolo, ma allo stesso tempo è quello che molti gruppi desiderano, che qui ci sia qualcuno che ci comandi, perché è meglio che qualcuno ti dica che cosa devi fare, anziché essere te stesso a decidere cosa conviene alla tua vita, certo, con il confronto di tutti, ma nessuno deve imporsi nella tua vita, nessuno deve far violenza dicendo di fare quello che lui ritiene che sia giusto per te. E la storia delle fiamme dei piedi di bronzo, perché queste comunità che hanno questi leader hanno tutti i piedi di argilla, devastamente, perché tutto crolli. E viene a mancare il leader e lì c'è un disastro totale, non c'è più niente. Quindi che cosa si è creato? Nulla. Succede sempre nei gruppi questo, non viene a mancare la persona che qui non si fa più niente, non c'è lui, no? Questo è un pericolo. Da una parte si è delegato un altro, da un'altra parte si è stato incapace di costruire nulla. Ora ecco, vedete come in maniera molto veloce, scusate se io così adesso tanto con questi titoli, ma per concludere dentro il tempo stabilito, come questi titoli servono per comprendere meglio la situazione delle comunità e come attraverso questi titoli noi possiamo capire la nostra realtà, anche odierna. Vedete, sono simboli che si possono applicare benissimo a quello che viviamo oggi. Anche noi abbiamo a che fare con tanti gruppi che si riconoscono come gli unici che sanno pregare, gli unici che hanno la verità, gli unici che hanno la dottrina, gli unici... Vabbè, pazienza. O abbiamo a che fare con comunità dove dicono quello che conta a cui è il nostro benessere, perché ci viene a rompere le scatole, lasciaci perdere, che è meglio vivere così. Intanto non cambieranno niente, no? O comunità dove quello che conta è guai di sgarro, una virgola, però che dopo tu stia male, che tu sia nel bisogno, a me non mi importa un bel niente. Vedete? Sono tutte situazioni che l'Apocalisse già presenta, ma che rimangono nell'attualità, perché rimane sempre comunque questo invito alla conversione. Quindi le chiese, le comunità devono sempre confrontarsi con questa proposta di vita che il Cristo gli offre. Ecco, io mi fermerei qui, possiamo lasciare qualche minuto in più. No, abbiamo superato il tempo, no? Abbiamo superato il tempo?
No.
Ah, ecco, va bene. Allora, scusiamo, magari lasciamo un po' più di tempo per le domande. Vedete come l'Apocalisse è un po' più tosto del Vangelo, per seguire un po' il discorso, però vedete come attraverso queste immagini si possono imparare tante cose. Ultima cosa, prima di dare la parola a Claudio, per quale motivo l'autore ha inserito queste lettere nella prima parte del suo libro? Perché non si può capire la seconda, quella appunto che comincia con l'agnello, eccetera, eccetera, cioè non si può leggere la storia, non si può dare una lettura reale, profonda e vera delle cose, se prima non capiamo come siamo noi. Questa è la grande fregatura, che io penso di dire come stanno le cose quando non so che cavolo succede in questa casa. Io voglio parlare del problema della guerra in Iraq, che è un problema gravissimo, quando in questa casa ci detestiamo dal mattino alla sera. Allora meglio che parliamo di altre cose, perché sarebbe una cosa del tutto inutile. Ok, d'accordo, vabbè, soltanto per dire il perché di queste lettere all'inizio della Apocalisse, perché servono di momento profondo di verifica per le comunità. E quando io ho capito veramente che cosa c'è da cambiare, potrò allora dare una lettura giusta della realtà e della storia della quale mi trovo. Ok. Allora, bene. Allora, Claudio,
volevo fare una domanda di fondo legata proprio, credo, alla difficoltà ha fatto anche il futuro sconosciuto. Cioè, mi pare di aver capito che c'è una differenza fondamentale, perché quando noi leggiamo il Vangelo sappiamo che sono strutture di chiave biologica,
certo,
ma comunque di una vita fisicamente, storicamente vissuta, che è quella di Gesù.
Certo.
Cioè, al di là del date a Dio cose di Dio, eccetera, cose di genere, no? Delle parole intanto nel contesto del momento che probabilmente è stato un cammino a fare questa conclusione. Sappiamo che quello è un concetto espresso da Gesù di Nazareth. In questo libro noi invece ci troviamo di fronte a una cosa in modo letterario piuttosto difficile da capire per noi uomini del 2000, si è messo in bocca le parole di Cristo. Cioè, Cristo non ha mai scritto lettere alla comunità,
certo,
Allora, la mia domanda è, uno, ho capito bene il padre della Cristo?
Sì, sì.
Due, chi ha deciso e perché si è deciso che questa è parola di Dio nel caso della Chiesa? Cioè, voglio dire, scusate, ma se io adesso mi metto a scrivere caso Lanzinger, ti devo il candidato, firmato su Cristo.
Questo è un fatto di anni, magari devo leggere la silenzio di
chi è che ha deciso? Queste sono parole che anche la Chiesa ufficialmente.
Ma allora la verità
è in bocca a Cristo.
Allora, su quello che dicevi per primo, è vero che quando noi affrontiamo il Vangelo, affrontiamo qualcosa di molto più vicino a noi, a parte che dipende anche più di Vangelo, Giovanni è un po' più complesso, ma presentano delle situazioni che sono così legate alla nostra vita, così molto dirette alla nostra vita. E questo è il primo annuncio, no? Quello del Vangelo è proprio quello che riguarda la testimonianza e l'insegnamento di Gesù. Succede che andando avanti non basta soltanto questa buona notizia. Le comunità cominciano a fare i conti su come dire questa nuova notizia in un contesto particolare, Efeso per esempio, o in un Betano. Allora non è tutto così facile, è bello che l'insegnamento di Gesù ci piace e ci coinvolge, ma come questo lo traduciamo nella pratica, lì che cominciano i problemi. Quindi alla fine del primo secolo queste comunità avevano già problemi nel vivere la loro adesione a Cristo in maniera proprio seria, perché il grande nemico di questa proposta, il grande pericolo, possiamo dire, che la proposta del Cristo ha, è quella di entrare nei meccanismi del potere, che è quello che distrugge la buona notizia, e queste comunità rischiano di entrare in questi meccanismi se non sono entrate. Allora l'autore scrive proprio per questo, scrive per dire: guardate, il potere è satanico, punto. Chi aderisce al potere sappia che è contrario alla proposta del Cristo. Il potere inteso come dominio, sopraffazione, violenza che può fare sull'altro per imporre la mia volontà. Questo è contrario alla proposta del Cristo. Punto. Chi prende questa linea sappia che non può essere in sintonia con la parola del Signore e con la sua proposta. Quindi lo scrive con questa idea, no? Allora, ovviamente, riflettendo su quanto il Cristo ha detto, lui riesce a produrre uno scritto molto denso, molto anche complesso e molto ricco, no? È già una riflessione, siamo alla fine del primo secolo, se i Vangeli sono stati scritti tra il 70 e il 60, forse anche Giovanni più o meno in quel periodo, siamo già negli ultimi scritti del Nuovo Testamento. Allora, come poi questo scritto è entrato a far parte degli scritti canonici? Non è stato facile, ha avuto dei problemi, perché è stato subito o preso, possiamo dire, in maniera troppo interessata da alcuni gruppi che volevano colpire altri, e questo si è visto anche, o si poteva anche, non so, senza intendere bene e comprendere bene il suo messaggio, si poteva cadere anche in posizioni che erano fuorvianti anche dal messaggio. Però superato questo primo scoglio, le comunità cristiane l'hanno riconosciuto come parola rivelata. Ed è entrato a far parte del canone, ha fatto un po' più fatica in alcune chiese, ma in quella che possiamo dire la chiesa poi, che dopo viene chiamata una chiesa cattolica in questo senso, è entrato bene. Quindi già i primi autori cristiani cominciano a parlare, a fare commenti di questo testo. Quindi vedono che in questo testo non c'è nessuna contraddizione con quanto il Cristo ci ha insegnato. Certo, bisogna trovare la chiave di lettura, e quello che non si era fatto, non facendolo, questo libro si poteva prestare per fanatici, leggenti, esaltati, tutto quello che volete, allora alcuni hanno messo le mani in avanti. Però quando questo pericolo è stato superato, il testo è entrato. Quindi nessuno decide per sé che questo testo debba essere un testo canonico, ma è la comunità, l'insieme delle comunità, che ritiene che questo testo sia veramente utile per la vita di fede. Perché lo stesso che si dice dell'Apocalisse si possono dire da altri testi che fanno parte del gruppo del Nuovo Testamento. Per quale motivo il Vangelo di Giovanni sì e il Vangelo di Tommaso no? O il Vangelo di Giuda, che adesso è così di moda, no? Perché anche loro cose potevano essere, perché questo parola del Signore e il Vangelo di Tommaso è una parola del Signore. Vedete, il criterio che la Chiesa ha avuto per individuare un testo come ispirato o canonico, ecco, è quello della sua apertura universale. cosa che i testi cosiddetti apocrifi non hanno. Cioè i testi apocrifi sono testi che cercano di dire soltanto noi, questo gruppo qui, è la nostra comunità, questo è dato a noi, noi siamo stati iniziati a questi misteri, a noi ci sono state legate queste cose. Quando si creano realtà che si chiudono in se stesse, la Chiesa di primi secoli ha visto subito con sospetto, questo non può venire dallo Spirito, questo non serve per la vita di fede delle comunità. Quello che garantisce che venga dallo Spirito è che questo messaggio è proponibile a tutti ed è rivolto a tutti e non esclude nessuno. I testi cosiddetti apocrifi ritengono che gli altri non valgano niente, soltanto questo vale, il naso vale, questo vale, gli altri valgono niente, e questo non è un criterio adatto per parlare di ispirazione, perché lo Spirito non esclude mai, lo Spirito si apre sempre e lo Spirito si rivolge sempre a tutti. Quindi anche l'Apocalisse, vedete, l'Apocalisse non è esclusivo, anche se era un tipo di letteratura apocalittica, non è esclusivo di un gruppo, di una setta. Lui parla sempre, parlando del 7 più 4, no? Questo agnello è per tutta l'umanità, quello che gli ha fatto è per tutti i popoli, non esiste un gruppo privilegiato. Quello che viene detto a Giovanni è patrimonio di tutta la comunità. Quello che Giovanni ha visto, ha sentito, ha vissuto, tutti lo possiamo vivere. Allora, quando c'è questa apertura, vuol dire che questo è un buon indizio, il testo è ispirato, il testo serve per la nostra vita. Ma non siamo noi a deciderlo, è una, possiamo dire, una saggezza, una lucidità comune che ritiene che il testo vale, mentre altri testi, infatti se tu leggi gli altri Vangeli apocrifi, gli altri testi apocrifi, vedi che entrano in una serie di schemi che lì per lì non sono molto convincenti per la vita di fede, per altre storie, per comprendere altre cose, forse, ma non per la vita di fede. Ecco, ci sono altre domande? Sì, ecco.
Il peso dell'agnello sfruttato, questo che rimane, si può mettere in relazione con i segoni di Gesù, quando gli sono sotto?
Certo, è la stessa cosa. Dicevo che il fatto che il segno rimane indelebile ricorda quando Gesù, nell'episodio della risurrezione, manifestando il cielo, mostra per prima volta le piaghe. Questo non si cancella mai. Ogni gesto di amore che tu sei capace di rivolgere all'altro, anche se questo ti può procurare una ferita, non si cancella mai. Questa è la cosa importante. Allora, vi invito a dire il bene del fatto per dire all'altro che il tuo bene è autentico, eccolo qua, ecco la mia ferita, ecco la mia cicatrice.
Grazie, perché hai dato un'interpretazione di questo segno nuova.
Ah, sì.
Intanto noi ci dicono, comunque sappiamo che sempre, se è vero, sempre la sorpresa, perché gli hanno messo i giorni, insomma, no? Però questo tipo di cose, insomma, è un'interpretazione che è bella, no?
Marco.
È corretto pensare di accostare per la magia l'Apocalisse con gli atti degli apostoli, nel senso che negli atti c'è la storia, le difficoltà che incontrano questi due apostoli, più la conversione che è Paolo, e l'Apocalisse le difficoltà che hanno da chiedere di chiedere di conversione. Ed è un'altra domanda. È possibile che lo Spirito, una riflessione, che lo Spirito possa suscitare un altro Giovanni, che c'è la comunità cristiana possa fare una riflessione sullo stato della Chiesa e Chiesa, cioè, no? E una nuova apocalisse, un senso attualizzare la storia della Chiesa.
Ma questo deve essere il compito di ogni comunità quando vive il Vangelo, quando cerca di applicare il Vangelo alla propria vita, no? Una maniera anche di riscrivere, ovviamente senza bisogno che questo diventi canonico per gli altri, ma lo stesso per l'Apocalisse, se uno fa un'attualizzazione del testo, ogni comunità nella storia ne darà una visuale distinta, nel senso che saprà trovare dei contenuti che sono applicabili a quella comunità e non all'altra, no? Per cui questo del riscrivere, questo capito forse quello che vuoi dire, questa dimensione profetica bisogna che non si perda mai nella vita delle comunità. Certo oggi non c'è bisogno di un apocalisse per manifestare questa, però la dimensione della profezia di saper parlare alla luce di questa parola, questo dovrebbe essere anche uno stimolo e quello che oggi vediamo manca tante volte nella Chiesa, no? Le voci profetiche. Ci sono stati periodi in cui queste voci di profeti erano numerose, no? Tutto il periodo del concilio, no? Il periodo così di grande fermento. Oggi queste voci sono un po' deboli.
Però
l'hanno già citato, ma allo stesso tempo la Chiesa passa attraverso un momento di, possiamo dire anche, di abbassamento di tono, no? Di fronte a una storia che sta così, così sollecitando, no?
Grazie.
Ho capito, dobbiamo andare via?
No,
ecco, Fausto.
No, è una cosa bellissima. Noi sappiamo che il 7 non viene dalla traduzione ebraica, ma è il numero della perfezione, sia per il sabato, la variazione di
numero.
Mi sono domandato, ma perché non ha usato l'ora l'8? Lui avrebbe dovuto fare il 2008 per 4, capito? Oppure prendere 8 pietre, perché l'8 per noi è il numero di Gesù, che è la creazione che procede.
Questo dobbiamo chiederlo a lui. È più possibile che si risponda. Però io penso che il 7 serve sempre a mantenere una, possiamo dire, un simbolo che era il dominio di tutto il grado. Qui sta parlando a comunità che provengono anche dal giudaismo, comunità che si stanno anche inserendo, quindi bisogna che questi simboli abbiano una risonanza forte ancora, per essere anche attenti così. C'era qualcuno in altra
via? Soltanto una curiosità sulla chiesa di Filadelfia, no? La chiave di Davide che apre e nessuno chiude.
Che chiude nessuno apre. Questa è una maniera di dire che hai la vera autorità, cioè se io decido che posso aprire questo
aperto,
punto, non lo chiude nessuno. È una mera immagine simbolica, ovviamente, per dire che in Cristo risiede la pienezza dell'autorità. Quindi se lui c'ha questa autorità massima, di chi hai paura te per non lasciarti alla missione, se in lui c'è questo potere, no? Che ha una missione anche di nuovo sempre a queste chiavi della morte e dell'Avila, questa cosa che parla prima. Bene, allora se abbiamo finito con le domande, grazie, ci vediamo prossimamente.